Non solo sport estate, amici ascoltatori, il saluto vi arriva da Luca Collodi, grazie anche a Patrizio Ciprari, grazie al nostro Andrea De Angelis, Daniela Pagliara, non solo sport estate, saluto anche Silvonei Proz, responsabile del programma brasiliano della Radio Vaticana. Mi collego, dovrei essere in collegamento anche con Vittore De Carli, presidente dell'Unità Alsi della Lombardia. Vittore, buona giornata.
Un caro saluto a tutti e agli ascoltatori in modo particolare.
Vittore, con lei parleremo di Paraolimpiadi. Resti con noi perché con Silvonei Proz invece parliamo di Olimpiadi, di Rio 2016. Ormai è un appuntamento costante, una tappa, una marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Rio. Ci siamo lasciati, Silvonei, innanzitutto ben trovato. Ci siamo lasciati l'ultima volta dicendo che erano in vendita i biglietti per assistere alle Olimpiadi di Rio 2016. Su questo fronte c'è qualche altro dato che possiamo dare?
Ancora buongiorno a tutti i nostri amici. Siamo arrivati già quasi alla fine del percorso con l'inizio dell'Olimpiade. Sono andato a chiacchierare un po' con i miei amici anche del Brasile per capire che cosa fanno adesso con le vendite, se ci sono ancora o non ci sono. Ci sono ancora dei biglietti, ma mi è spaventato. I biglietti per l'apertura costano tra 3.000 e 4.600 reais. Questo significa tra 800 e 1.100 euro per l'apertura delle Olimpiadi.
Un prezzo molto alto.
Assolutamente altissimo. Se guardo un po' anche il Brasile, noi abbiamo un salario medio di 2.000-3.000 reais. L'apertura costa 3.000.
Perché questo?
E questo è un momento che bisogna anche interrogarsi che cosa vale lo sport per la gente, sia soltanto un evento dove si bisogna guadagnare. Perché chi ha la possibilità di partecipare ad un evento come questo? Sono sempre gli stessi. La gente è rimasta un po' fuori, anche in questo. Perciò ci sono ancora tantissimi biglietti che devono essere venduti. Dopo, guardando un po', sono andato a vedere anche delle gare, no? Per esempio il polo acquatico mascolino costa 50 reais. Costa 50 reais, significa più o meno 12 euro. Questo è l'ingresso per andare a vedere il polo acquatico. Già il pallavolo mascolino sono circa 80 euro. Allora un po' sono, diciamo, anche queste scelte che io non capisco molto bene perché fanno questo. Se è soltanto una questione economica, no? Allora lo sport è lasciato un po' a margine anche la gente che vuole partecipare.
Ma al riguardo, Silvonei, se pensiamo che Higuain, la Juventus, lo potrebbe pagare oltre 90 milioni di euro.
Per me è un scandalo questo. Per
e ne parleremo scandalo. Tra poco. Questo conferma, anzi diremo che davanti a 94 milioni di euro per un calciatore questi prezzi sono molto bassi.
Assolutamente sì, però il discorso sempre lo sport deve avvicinare la gente allo sport, perché è un momento anche di partecipazione. E guardando un po' queste realtà, non so chi decide queste realtà economiche, perché va bene che deve pagare, ma pagare 1.000 euro per entrare nell'apertura di un'Olimpiade, mi sembra veramente... Quante cose si può fare con 1.000 euro nel terzo mondo? Quante cose?
E solo naturalmente questa è una domanda che purtroppo non avrà risposta rapida, immagino. Ma forse potremmo capire il perché andando ad analizzare cosa in questo momento in Brasile bolle in pentola intorno alle Olimpiadi.
C'è un po' tutto, no? C'è un po' tutto. Anche perché noi viviamo, ricordiamo, un momento molto particolare di una crisi economica, sociale, politica, e che c'è questo momento di farsi vedere che il Brasile è una grande democrazia. È stato giorni fa il presidente Temer, interino, ha fatto pure un articolo sul, non so se Le Monde, La Croix, un giornale francese, che parlava di questo momento forte del Brasile, di cambiamento, e che il mondo deve guardare il Brasile in un modo diverso. Credo di sì, non c'è dubbio di questo. Per questo si aspettano, notizie che ce l'ho qua, 910.000 turisti. Perché? Soltanto per le Olimpiadi. 910 con rendita che potranno avere di 1 miliardo e 700 milioni di reais. Sarebbe il costo di questi 910 mila turisti. Speriamo che sia veramente un momento di guardare. Parlo anche che ieri ha cominciato la vendita delle Rio Card, che sono i biglietti di trasporto per chi goderà le Olimpiadi, c'è un modo di girare il Rio de Janeiro diversamente. E c'è anche il primo momento di, con questo che è successo adesso anche in Europa, di un sistema di sicurezza molto molto più, da quello che ho capito, molto più efficace. Dal 24 in poi Rio de Janeiro riceverà una massiccia presenza anche dell'esercito, del sistema di sicurezza. E l'ultima notizia è che ieri i brasiliani del calcio si sono cominciati a riunire, perciò la prima sarà partita con l'Africa del Sud.
Il Brasile punterà molto sulla nazionale di calcio
tutto,
olimpica.
Io credo tutto, perché è l'unico titolo che noi non abbiamo, no? Con tutta la storia che ci abbiamo del calcio, ma è un momento particolare. Credo, per un po' allontanare quello che è successo della memoria con il 7-1, no, del nostro mondiale, credo che sarebbe un modo, direi, abbastanza bello di riproporre il calcio come nuovamente come un evento nazionale.
Simone Proz, il Brasile, lo hai ricordato, ha qualche difficoltà per la nazionale di calcio maggiore, anche l'Argentina. Perché due grandi squadre di tradizione e di cultura calcistica si ritrovano oggi in difficoltà?
Guarda, il Brasile che io ho conosciuto, il Brasile che io ho tifato, il Brasile che ho vissuto anche da piccolo, è un Brasile totalmente diverso. Cioè, il modo, noi giocavamo con la gioia, il calcio, tanto brasiliano come argentino, era un calcio che, vabbè, prendeva un gol ma faceva 5. Adesso no, non deve prendere. Cioè, è il discorso anche quasi di che costringere i giocatori a un ruolo molto fisso. Questo io mi ricordo di Pelé. Pelé aveva, qual è il ruolo di Pelé nella nazionale, per esempio? O di Zico? Dovevano fare i gol, è finito la storia.
Di prendere il pallone,
no,
e metterlo
esatto,
dentro.
Esatto, cioè, era qua, adesso costringere, no, perché ci sono i moduli, questa è un'invenzione che, diciamo, postmoderna del calcio, no? Dei moduli come attaccare 4-4-1, 4-1-4. Io non lo so, veramente. La gioia del calcio si è perso in queste sistematizzazioni del modulo. Non dobbiamo prendere gol, dopo dobbiamo fare. Per noi era diverso, noi dovevamo fare, dopo lascia che gli altri corrono dietro il pregiudizio. Cioè, noi abbiamo qualche cosa cambiato anche in un altro senso, che il calcio è diventato una fonte di guadagno talmente grande, mi parlava adesso di Wayne, no? Talmente grande che nessuno mette più i piedi. Cioè, io posso farmi male, allora io... Cioè, c'è stata una rivoluzione mentale nei giocatori. Perché dopo, quando riesci a una certa notorietà, il calcio è quasi come un'acqua parata, no? Non c'è più la ebollizione di una volta.
Questo, in conclusione, sta cambiando anche la cosiddetta torcida brasiliana, cioè il tifo?
Assolutamente sì, perché non si va più allo stadio per gioire, perché la partita della domenica era il momento che la gente finiva lo stress della settimana. Andare a tifare per la squadra è il momento di gridare, era il momento di fare una terapia in massa. La gente gridava, si sfogava, no? E tornava a casa, indipendente del risultato, libero da tutta quella pressione della settimana. Era veramente una terapia di massa. Oggi che cosa vai a vedere? Non c'è più l'intensità del calcio, ma il calcio vissuto come gioia. No? Si va a vedere il calcio quasi con il tatticismo esacerbato che noi abbiamo oggi. Allora, può darsi che qualcuno risolva una partita di calcio, ma non è più a quel calcio di una volta che noi andavamo per vedere non soltanto la palla che va da un'altra parte, ma anche il gol. E il gol è il motivo anche della partita.
Silvano Proz, si può spiegare in parte questo con il fatto che molti giocatori brasiliani giocano in Europa, quindi con un'altra cultura calcistica?
Assolutamente sì, perché volendo o non volendo, Argentina e Brasile hanno avuto sempre una scuola di calcio molto diversa dell'Europa. Era sempre già di partenza con i due terzini che andavano sempre in gol. Ma non vediamo più questo, no? Eder, per esempio, il grande Eder era uno che faceva una media di 10-12 gol a campionato. Quale terzino oggi fa questo? Perciò c'era questa possibilità. Cafu, per esempio. Cafu era uno libero, correva quasi tutto il campo, faceva 18-20 km in una partita. Impensabile oggi. La media che fanno è tra 8 e 11 chilometri. Lui perciò correva il doppio. Non si fa più questo. Perciò la gioia che noi abbiamo perso purtroppo con il calcio, con questo staticismo, fa con che lo spettacolo veramente perca tantissimo. E venendo in Europa, noi abbiamo in Europa un modo molto diverso di giocare il pallone. È qui dove nasce il calcio, ricordiamo. Però c'è sempre un po' anche la palla al piede. Non puoi, guarda, se vai dopo a metà campo ti sgrido, la panchina torna.
Oggi i reparti più importanti anche nelle squadre latinoamericane sono rappresentati dalla difesa, cosa che erano
era un elemento del calcio europeo. Assolutamente. Noi avevamo metà campo, diciamo, no? Che costruivano i giochi. Parlo di Rivelino, parlo guardando un po' nella nostra realtà, Zico, Bebeto, no? Costruivano. Era bellissimo. Socrates, no? Ha giocato pure. Tonino Cerezo, erano le persone che non facevano gol, ma quello che facevano a metà campo era una cosa fantastica. Chi ci sono oggi? Chi sono questi maestri che distribuiscono le palle come si faceva una volta? È un po', cioè, abbiamo un'orchestra un po' stonata, facciamo così.
Grazie a Silvonai Proz, grazie per questa riflessione di filosofia calcistica, ma che risponde sicuramente a quello che è un calcio business, di cui oggi purtroppo il gioco del pallone è condizionato. Grazie.
Grazie a te Luca, grazie a tutti i nostri amici.
Al nostro Silvonai Proz, responsabile del programma brasiliano della Radio Vaticana, linea alla regia. E continuiamo a parlare di Olimpiadi, o meglio di Paraolimpiadi. Dopo Rio 2016, in settembre ci saranno le Paraolimpiadi, sempre nella zona di Rio. Saluto Vittore De Carli, presidente dell'Unitalsi della Lombardia. Ancora ben trovato, De Carli.
Anche a voi un buon ascolto a tutti, una buona giornata.
La notizia che vogliamo commentare con lei è questa alleanza, che vorrei definire strategica, tra l'Unitalsi e il Comitato Paralimpico Nazionale. Di cosa si tratta?
Beh, come sapete tutti, l'Unitalsi da oltre 110 anni trasporta gli ammalati nei santuari Lourdes, i santuari internazionali. Poi c'è stata un'evoluzione anche di questa associazione, il quale con il trasporto via gomma siamo arrivati a dotarci di pulmini per trasportare i disabili, in modo particolare da casa per delle cure presso gli ospedali oppure presso, diciamo, luoghi di soggiorno, e dando un momento di svago. E siamo negli anni scorsi arrivati ad avere un primo approccio con il Comitato Italiano Paralimpico, e con loro abbiamo iniziato a fare delle iniziative anche a livello nazionale per trasportare gli atleti paralimpici. Ecco, da qui in alto questo, vogliamo, connubio di lavoro insieme, che ci ha portato nella scorsa settimana a firmare questo accordo con il presidente nazionale Luca Pancarli e con il presidente del CIP Lombardia Pierangelo Santelli. Questo per dire ancora una volta che forse oggi fare un pellegrinaggio non è solo trasportare una persona da casa a un santuario, ma tante volte può essere anche aiutare una persona a uscire da casa e portarla per un appuntamento sportivo. Sentivo prima che parlavate di calcio, ecco, un argomento più che mai di attualità. Una volta, per chi ha la mia età, il calcio era un momento di aggregazione. Oggi purtroppo anche questo sport ha perso uno dei simboli più importanti.
Ci arriviamo tra poco, De Carli, perché vorrei ancora sottolineare brevemente questo rapporto tra sport e disabilità. Questo accordo tra Unitalsi Lombardia e Comitato Paralimpico, possiamo dire, ecco perché l'ho definito strategico all'inizio del nostro collegamento, va a sostenere e a valorizzare gli atleti con disabilità. Li sostiene anche per gli spostamenti finalizzati agli allenamenti e alle gare.
Esattamente, cioè vuol dire che siamo a loro disposizione. La prenotazione sono 8 giorni prima, devono passare attraverso il comitato, il CIP regionale, c'è la prenotazione, e i nostri mezzi, che sono dotati di pedane elettriche e accompagnati, li vanno a prendere a casa, li trasportano per le varie manifestazioni, diciamo, di recentemente a Gavirate, in 15 giorni per il canottaggio paralimpico, l'ultima selezione prima di Rio, abbiamo trasportato in 15 giorni qualcosa come 1000 atleti. E quindi questo dà la continuità e il valore di questo sport. Si pensano a tanti sport, ma pochi pensiamo che veramente ci sono tante persone con un sacco di disabilità che fanno sport. Per essere veramente attivi nello sport, ma soprattutto nella vita. Ricordiamoci che lo sport aiuta molto anche a affrontare le difficoltà quotidiane che ognuno di noi ha. Uno si accorge quando si ammala solamente perché un raffreddore capisce cosa vuol dire avere una disabilità. Pensate a una persona che ha una disabilità dalla nascita e che deve combattere tutti i giorni per un posto di lavoro, per un posto in famiglia e soprattutto per un posto della società, e lo sport gli può dare almeno quello.
Lo sport aiuta tutti quanti a rimettersi in gioco e questo è importante. De Carli, su Higuain la Juventus sta trattando o sembra trattare per la cifra di 94 milioni di euro Higuain dal Napoli. È giusto spendere questa cifra per un calciatore?
Ribalterei la domanda. Nei giorni scorsi la nostra nazionale è arrivata ai quarti di finale a Parigi, nei campionati europei. Non ci dobbiamo lamentare se poi non abbiamo tanti atleti di origine italiana. È vero, oggi anche non italiani diventano di seconda, terza generazione italiana. Una volta c'erano i vivai dove si facevano crescere questi giocatori. Io mi ricordo da giovane cronista che mi mandavano a seguire anche il vivaio del Milan, della Juve, dell'Inter, della Pro Sesto, del Bergamo, dell'Atalanta, ecco, di queste società. Oggi sono spariti tutti questi vivai e allora il calcio era un momento di aggregazione. Il nome è un fatto commerciale, lo sappiamo ben tutti. Il prezzo non è un prezzo di mercato onesto, è un prezzo costruito per dare sempre di più meno valori al prezzo del soldo. Cioè l'euro oggi 94,7 milioni. Ma cosa sono questi 94,7 milioni? Ma vale questa cifra? Siamo noi che facciamo valere Higuain 94,7 milioni, perché se non ci fosse la richiesta anche lui non avrebbe questo prezzo, perché non vogliamo investire sulla gioventù. Poi ci lamentiamo. Ma è la società che oggi non dà più la possibilità a tante persone giovani che hanno le doti, che siano italiani o che siano extracomunitari arrivati in Italia, a fare un percorso formativo, come manca anche nelle altre professioni, per arrivare poi ad essere titolare di una squadra, ad essere il campione che tutti vorremmo avere nella propria casa. Una volta avevamo il ragazzo nato e cresciuto all'oratorio, bene, oggi ce ne sono pochi. Agli oratori ci sono ancora. Quanto sono importanti anche i nostri campi di calcio dell'oratorio? Quanta aggregazione si fa? Forse dovremmo riflettere tutti e capire ogni tanto, come diceva il collega prima, che alla domenica si andava tutta la famiglia allo stadio per passare un momento di aggregazione, di gioia, di tristezza. E come diceva una vecchia pubblicità, tutto il calcio minuto per minuto, se hai perso brinda, se sei stato sconfitto, consolati, ma l'importante è aver passato una domenica diversa, quello che oggi non abbiamo più.
Grazie a Vittorio De Carli, presidente dell'Unità Alzi della Lombardia. Torneremo ad ascoltare la sua parola. Buon lavoro.
Anche a voi buon lavoro.
E restiamo, amici ascoltatori, nel solco purtroppo di questo calcio business, guardando alla Cina, che guarda con grande interesse commerciale e finanziario allo sport europeo, al calcio in particolare. Dopo l'Internazionale di Milano e il Milan, anche il Milan sarebbe a un passo dalla cessione a una cordata cinese, nel continente europeo sono ormai diverse le squadre che in percentuale o in toto si affidano a capitali arabi o cinesi. Dall'acquisto di club a quello di calciatori, la Cina punta forte anche a diventare una delle superpotenze del calcio internazionale attraverso l'espansione verso l'acquisto dei diritti televisivi nazionali e internazionali. Gianmarco Murroni ha intervistato Fu Xiang, consigliere della Camera di Commercio italo-cinese. Ascoltiamo.
In Cina adesso è già arrivato uno status, diciamo, economico molto benestante. Perciò stanno cercando di optare anche sul sport, per rendere anche un paese più di salute, diciamo, perché comunque in Cina è uno dei paesi con maggior popolazione nel mondo.
Chi c'è dietro questi patrimoni che investono?
Ma sono delle aziende cinesi, semplice azione singolari, non ci sono nessuno nascosto dietro, come fosse un'azienda di Cile padrone, non ci sono nessuno dietro questi padroni, come si dice.
Quali sono le maggiori aziende che stanno espandendo verso il calcio occidentale?
Ma attualmente c'è il gruppo Suning, no? Che è quello che ufficialmente ha acquistato gli Inter, come riguarda l'Italia. Poi c'è una grandissima società proprio settore di salute, ha comprato Aston Villa, che sono proprietari. Poi c'è una società di comunicazione culturale, che sono diventato socio per il 13% di Manchester City. Queste sono aziende che finora ha fatto il loro investimento nel settore calcistico occidentale.
Infatti, come appena detto, Inter e Milan sono solo le ultime in ordine di tempo. E già in precedenza sono stati coinvolti club di Premier League, Ligue 1 e Liga Spagnola. E addirittura la prima squadra italiana a essere acquistata da una società cinese è stata il Pavia nel 2014. E quindi un fenomeno che non nasce oggi e che non si limita solo all'Italia.
Giusto, giusto. Perché per esempio dalla tendenza che io ho visto anche investimento cinese verso Occidente, stanno il prossimo passo, stiamo parlando di Francia e di Belgio.
Inter e Milan saranno in grado da subito di investire pesantemente sul mercato o ci vorrà del tempo, come è già successo alla stessa Inter indonesiana di Tohir o alla Roma americana?
No, io penso che su Inter sicuramente la volontà c'è. Non so se ci sono qualche scoglio parte regolamentare con la Lega o con la FIFA riguarda la loro spend review su club, diciamo, però la volontà di investire abbiamo visto che è molto sicuro, molto certo.
In realtà il calcio cinese ha iniziato importando talenti occidentali, prima allenatori come Lippi, Al Guangzhou, a cui sono seguiti Cannavaro e Scolari, poi direttamente calciatori, all'inizio campioni a fine carriera come Drogba o Nelka, oggi campioni in piena maturità, basti pensare a Guarin, Gervinho, Jackson Martinez e in ultimo Hulk, per fare qualche nome. È un segnale che, oltre a garantire stipendi molto alti, il campionato cinese vuole entrare nell'elite calcistica mondiale?
Cina è un paese ormai di una certa importanza assoluta nel scenario internazionale, anche sul settore di calcio, che è uno dei sport più popolari del mondo. In Cina non può rimanere nell'ultimo, no? Per questo penso che tutti questi investimenti sul settore, proprio si vede che il futuro di mercato calcistico sarà su Cina.
Quindi sta puntando fortemente sull'industria calcistica?
Sicuramente, che è uno dei sport più popolari del mondo.
Ed è quello in cui ha sempre creduto anche il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, grande appassionato di calcio, che punta a far diventare la Cina una potenza calcistica. Ma quanto è sviluppato il calcio in Cina?
Oggi in Cina hanno già cominciato molti programmi calcistico scolari. Adesso sta preparando anche una specie di mini campionato, diciamo tra gli under 12-15. Penso che in questi qua sono il futuro.
È più seguito o più giocato il calcio in Cina?
No, in Cina da un punto di vista sono molto seguito. Giocato ci manca ancora molti, diciamo, campo attrezzati per ospitare tutti questi personaggi o questi tifosi che vorresti giocare veramente una partita.
Grazie a Fu Yixian, consigliere della Camera di Commercio Italo-Cinese. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.